Allora, cari amici, ci troviamo qui nella nostra nuova sede di Via Perosi numero 3 a Milano e stiamo per iniziare la seconda lezione che facciamo in questa nuova sede. La lezione sulla Parashah di Chayei sarà questa porzione settimanale è la quinta porzione del libro di Bereshit, della Genesi. Chayei Sarah vuol dire la vita di Sarah. Sappiamo che il nome della Parashah non è casuale e non è stato dato dagli uomini, ma è Hashem, Dio che ci ha dato la Torah, ci ha dato anche i nomi delle Parashot. Non a caso, il nome di ogni Parashah simboleggia e rappresenta il significato interiore di tutta la Parashah dal primo all'ultimo verso. Quando vediamo questa parasha e troviamo dall'inizio della parasha la morte di Sarah. E già lì, altro che la vita di Sarah, la morte di Sarah. Poi, durante la parasha, si racconta come Yitzhak si sposa con Rivka, con sua moglie, e tramite questo matrimonio lui si consola della morte di sua madre. Cioè lui dimentica così. Fino a quel momento lui era sempre in tensione, non riusciva a dimenticarsi, era preoccupato col suo matrimonio con Rivka, riesce a sollevare e a dimenticare. Alla fine della parasha si racconta che Abraham risposa alla sua ex concubina, chiamata questa volta Keturah, che si chiamava prima Hagar, adesso si chiama Keturah, che è sempre la stessa persona, la figlia del faraone, e tramite questo matrimonio, secondo matrimonio, di nuovo con Keturah, Avraham ottiene degli altri figli. E qua vediamo che tutti gli argomenti, eventi della Parashah, non solo che non parlano della vita di Sarah, ma ben altro, sono proprio relativi alla morte di Sarah, seppellimento di Sarah. Il matrimonio di Abraham con Keturah, Yitzhak si sposa, si dimentica, si consola della morte della madre e così via. Com'è possibile che il nome della parasha rappresenti esattamente l'opposto del significato di questa parasha? Questa famosa domanda la chiede il Rebbe di Lubavitch nel libro di Likutei Sichot, nel suo libro di approfondimenti sulla parasha. Nel volume, per esattezza, quindicesimo. Ovviamente nel nuovo Humash in italiano che sta per essere pubblicato, questo argomento viene riportato in sintesi, io adesso ve lo approfondisco. La vita di un tzaddik è una vita eterna. La vita del tzaddik non termina, non si blocca con la sua morte, continua dopo. Sappiamo che ogni persona, la sua anima continua a vivere dopo la morte, ma quando si parla di persone normali, non di tzaddikim, non di giusti, allora con la morte in un certo senso si ferma qualcosa, perché l'anima continua sempre a vivere, ma quello che dominava nella vita della quella persona era il corpo, non l'anima. Invece dai tzaddikim, che quello che vale è l'anima, e il corpo non ha nessun valore davanti all'anima, ebbene, con la loro morte, essendo l'anima dopo la morte libera dai limiti che il corpo le poneva, allora l'anima del tzaddik può agire molto più facilmente e in maniera molto più alta, superiore a come lo poteva agire da prima. Per cui se la vita del tzaddik è una vita spirituale, legata all'anima, sicuramente dopo la morte c'è un certo vantaggio perché l'anima può agire in maniera molto più ampia e senza limiti del corpo. Allora, qui troviamo la vita di Sarah, la morte di Sarah, e dopo la morte di Sarah noi dovrebbe mettersi in risalto la continuità della vita di Sarah. E se noi vediamo cosa succede dopo la morte di Sarah, vedremo che tutti gli eventi della parasha non vengono altro che dimostrare la continuità e l'eternità spirituale dell'anima di Sarah. E questo vuol dire che Sara non è mai morta, questo vuol dire la vita di Sara. Perché la vita del Tzaddik è quando i suoi insegnamenti, quando i suoi esempi di vita, quando la sua discendenza va avanti seguendo i suoi insegnamenti, la sua strada, questo dimostra che non è mai morta. Il Talmud dice a proposito, Jacob Avinu non è mai morto. Ah, c'è scritto che è morto Jacob Avinu, risponde la Gemara, così come la sua discendenza è in vita, anche lui è ancora in vita. Vuol dire che lui proprio continua a vivere, grazie al fatto che la sua discendenza continua a vivere. Bene, vediamo un attimo di capire questo meglio e di vedere gli eventi come sono collegati alla vita di Sara. Quando la nostra parasha, vediamo che Yitzhak porta la sua futura moglie Rivka nella tenda della mamma. E sappiamo che nella tenda della mamma c'erano dei tre miracoli consecutivi che succedevano sempre. Un miracolo che c'era sempre la nuvola, che rappresenta, diciamo, la presenza di Dio. C'era sempre la nuvola sopra la tenda di Sara. Poi c'era anche i lumi di Shabbat, che lei accendeva ogni venerdì, che rimanevano accesi per una settimana intera. E poi infine c'era la challah che non si seccava mai, che tutta la settimana rimaneva morbida. Questi erano tre miracoli costanti che succedevano nella tenda di Sara. Ebbene, quando Yitzhak ha portato Rivka nella tenda di sua madre, ha visto che questi miracoli che si erano interrotti dopo la morte di Sara erano ritornati per mezzo di Rivka. Cosa vediamo da questo? Vediamo da questo che il matrimonio che ha fatto Yitzhak con Rivka non ha fatto altro che riportare e continuare la vita spirituale, i miracoli che aveva portato Sara nella sua tenda. Praticamente Yitzhak si consola vedendo la sua futura moglie che lei ha le qualità, ha le doti di riportare quella situazione spirituale nella tenda, così come quando c'era la mamma di Yitzhak. Per cui si consola, dice, finalmente rivedo quello che ho visto. In altre parole, Rivka può continuare l'operato di Sarà. I miracoli, la spiritualità viene continuata. La vita del Tzaddik, che non si interrompe mai, è legata allo spirito, quando il suo spirito e i suoi insegnamenti continuano ad agire nel mondo, così come ha fatto Rivka nella tenda della sua suocera. Allora, vediamo un attimo gli altri eventi e per capire gli altri eventi come sono collegati alla vita di Sara dobbiamo un attimo approfondire. Sara è la madre di Isaac e basta. Abraham è il padre di Isaac, come il padre di Ishmael, come il padre di tanti altri bambini che ha avuto dopo da Chetura. Abraham sappiamo che rappresenta il capo di tutte le generazioni, una luce per tutti i popoli, ebrei non ebrei. Infatti la Hei che è stata aggiunta nel suo nome rappresenta questo concetto. Hamon Goim vuol dire tanti popoli. Av vuol dire padre. Ram vuol dire Aram, una città. Quando è stata aggiunta la He nel suo nome, allora le sue qualità, le sue doti sono diventate il padre di una città al padre dei popoli. Hamon, He vuol dire Hamon, tanti popoli. Allora, Sarà vuol dire anche la stessa cosa. Prima Sarai si chiamava Sarai, poi è diventata Sarà vuol dire di tutti. Che Sarà vuol dire comandante. Sarai la mia comandante. Prima lei era la sua comandante, poi è diventata la comandante di tutti. Allora, Sarà rappresenta la nascita di Israele, Abraham rappresenta la nascita di Ismael, di Isaac, Israele. Allora, cosa cambia tra Sarà e Abraham? Abraham ha tra i suoi figli anche delle discendenze che non saranno quelle che riceveranno la Torah. E Abraham ha detto ai suoi altri figli, sentite, venite qua, vi do regali, gli ha dato dei doni. Il Talmud dice che questi doni che ha dato Avraham ai suoi altri figli, che ha avuto da Hagar, gli ha dato dei segreti del corpo, segreti di fisico, medicina, e li ha mandati verso est. E la traduzione dice che tutti i segreti che hanno oggi i cinesi, acupuntura, i giapponesi, cure del corpo, hanno origini da Avraham Avinu, che lui ha regalato questi doni e li ha mandati verso est. Allora, Sara dice a Avraham Avinu, scaccia via tuo figlio Ishmael, perché Ishmael non erediterà insieme a mio figlio Isaac. La verità è che Sara non vuole solo scacciare Ishmael. Sara vuole che suo figlio riceva una buona educazione e aveva visto che Ishmael aveva una brutta influenza su suo figlio. Scaccialo via. Avraham dice, no, perché? Mi fa soffrire questa cosa qua di scacciare via mio figlio. Hashem gli dice, quello che ti dirà Sara, ascoltala. Lei è più alta spiritualmente anche di te. Bene, Avraham ha un dilemma. Non riesce a scacciare via. Alla fine scaccia, ascolta la moglie. E succede quel che succede, Ishmael sta per morire, poi viene salvato miracolosamente, come abbiamo visto nella settimana precedente. Però quello che vogliamo imparare da questo, che Abraham rappresenta l'inizio di tante dinastie. Yitzhak, invece, che è suo figlio solo di Sarah, e non, cioè figlio di Abraham e Sarah, ma Sarah è l'unico figlio che ha Yitzhak, Sarah rappresenterà l'inizio della dinastia solo di Amisrael. Adesso, il fatto che Avraham ha avuto degli altri figli in questa parasha, che il fatto di avere altri figli rappresenta in un certo senso la mancanza di unicità, di valore, di Sarai in meno, perché lui si risposa a degli altri figli, la verità è che alla fine di tutti questi figli Avraham dice nessuno di voi avrà la mia eredità spirituale, sarà solo Yitzhak. A voi vi do degli altri doni, gli dà dei regali e li manda via. Cosa vediamo? Vediamo che alla fine Avraham capisce come l'ideale di Sarah, che il fatto che Isaac, lui rappresenta la sola continuità spirituale di Avraham Avinu, questo si realizza proprio in questa parasha quando lui dice, nonostante ho avuto altri figli, prendete dei doni e andate lontano. Vuol dire che questa parasha è la realizzazione del sogno di Sarà, che lei ha sempre chiesto a Ishmael di mandarlo via, poi è tornato indietro, poi qua, poi là. La realizzazione del sogno di Sarà è proprio in questa parasha. Quando Avraham dice, ho avuto tanti figli, ma il mio unico successore, la mia unica guida, sarà solo Yitzhak, come ha desiderato sua madre, Sarà. Per di più troviamo, quando Avraham manda Eliezer per trovare una moglie per suo figlio Yitzhak. Eliezer, suo amatissimo e fedelissimo servitore, colui che lui sempre andava a raccogliere e lavorare per suo padrone, ha chiesto a suo padrone, senti un attimo, caro Avraham, cosa ne dici se mia figlia, io che sono tuo fedelissimo servitore, sposasse con tuo figlio? Dice Avraham, mi dispiace, tu sei discendente di Ham e Ham è stato maledetto, per cui non posso accettare che Hashem, che mi ha dato la benedizione di Baruch, io non posso unire mio figlio a tuo figlio perché tu sei discendente di uno che è stato maledetto. Vuol dire che vediamo in questa parasha non solo che Avraham manda via i figli, vediamo che Avraham fa attenzione e capisce questo, Yitzhak è l'unico suo discendente spirituale. In fin dei conti capiremo come dall'inizio della parasha fino alla fine della parasha non si parla altro che della continuità della vita di Sarah. Poiché quando Yitzhak vede che la sua futura moglie lei riporterà i miracoli, questo rappresenta la continuazione di Sarah. Quando Avraham ha degli altri figli, però li manda via, li dà dei doni, dice voi non erediterete, questo rappresenta la continuità dell'ideale di Sarah. L'inizio della parasha che si parla della morte di Sarah, quindi c'è la morte di Sarah, dove vuoi vedere della vita, Vediamo come Abraham va a comprare una tomba speciale, la tomba dei patriarchi, e poi di Adamo ed Eva, e va a comprare fase e forza per valorizzare. Vediamo l'importanza che dà Abraham a Sarah, che lui compra una tomba molto, molto, molto speciale. Questo vuol dire l'importanza del valore, della continuità. Viene spiegato, quando uno viene a mancare, perché bisogna prendere una tomba importante, spendere tanti soldi, Abramo ha speso un sacco di soldi, la tomba, eccetera. Uno potrebbe dire, ma cos'è tutta questa importanza? Ebbene, amici, se noi partiamo dal presupposto che chi va da questo mondo non ci ritorna più, veramente è un grande spreco di energia e di denari. Ma se noi partiamo dal presupposto e sappiamo che uno che il tredicesimo e ultimo precetto della fede, che è il Maimonide elenca, la risurrezione dei morti è un precetto di fede fondamentale, così dice il Maimonide, se noi partiamo da questo presupposto capiamo quanto sia importante una tomba, perché il corpo che se ne va è solo temporaneo, poi ritornerà, per cui è importante dare l'importanza, valorizzarla, allora uno potrebbe si potrebbe capire il perché, il valore di prendere una buona tomba. Quando Abraham va a spendere una cifra enorme pur di comprare quella tomba dove è seppellito Adamo ed Eva, dove verranno seppelliti anche gli altri patriarchi, ebbene cari, con questo lui ha dimostrato che l'anima di Sara non se n'è andata via per sempre, ma solo temporaneamente, che ogni anima che se ne va via ritorna, ed è per questo importante avere una tomba particolare, perché è vero che la tomba è temporanea da un certo punto di vista, ma è anche vero che dall'altra parte, quando l'anima ritornerà, potrà lamentarsi, così mi avete seppellito in questo posto, in queste condizioni, eccetera, eccetera. E Abraham, sapendo che la vita del Tzaddik è una vita spirituale, e che l'anima è eterna, che l'anima ritornerà in questo mondo, la continuità dell'anima, specialmente per un Tzaddik che è legato, che vive solo di anima che di corpo, possiamo capire il perché e il valore di questo concetto. Possiamo capire per quale ragione la Torah ci racconta, ci dilunga, Abraham che compra la tomba, quanto è importante la tomba, perché tutti i tzaddikim, la loro vita è eterna, ed è per questo importante valorizzare la tomba dove vengono seppelliti. Trovo molto interessante un punto legato alla morte di Sarah, che simboleggia un po' un concetto generico. Allora, Marat HaMachpelah era una tomba, Marat vuol dire grotta, Machpelah vuol dire doppia. Una delle spiegazioni che era doppia, era o perché era doppia di coppie, perché c'era Adam e Chava, Abraham e Sarah, eccetera, eccetera. Era composta di 4 coppie, per cui era doppia di coppie. Un'altra spiegazione è perché c'era una casa e un piano sopra, c'era doppio come grotta. Allora uno potrebbe pensare che Abraham desiderava proprio questa tomba per seppellire sua moglie, perché era un posto, non solo perché era doppio diciamo, materialmente, ma anche perché era un posto ideale per seppellire una donna speciale come sua moglie, perché questo posto rappresentava la vita in generale dell'uomo in questo mondo materiale. E qui vediamo il perché. Allora, innanzitutto, da dove sapeva Abraham che questa tomba era talmente speciale, che qui c'era seppellito Adam Arishon? Si racconta che quando sono arrivati gli angeli per mangiare da Abraham Avino ospiti, Abraham Avinu gli ha preparato, gli ha macellato 3 animali per dargli 3 lingue. Uno dei 3 caprette è scappato e Abraham l'ha rincorso finché è arrivato dove? Sulla tomba dei patriarchi. Quando è arrivato lì, Abraham ha visto che si è fermato, è entrato dentro questa tomba, ha capito che lì era sepolto Adam, ha detto questo posto è speciale, solo qui io seppellirò mia moglie Sarah. Così lui scopre la grandezza di questo posto tramite questo capretto. Adesso questo posto, oltre ad essere speciale perché è il luogo dove è sepolto Adam Rishon, ha anche altri simbolismi e simboleggia la vita in generale. E vediamo perché. Allora, Sarah rappresenta la situazione dell'anima, l'anima che viene in questo mondo materiale. Vatamot Sarah Bekiriat Arba, il verso dice, è morta Sarah nella città dei quattro. Dicevamo che il significato, diciamo, semplice è quattro servitori, le quattro coppie sepolte in quel posto. Hi Hebron, che è dentro la città di Hebron, Beretz Kenan, nella città di Kenan. Qua vediamo cosa può venire a alludere questo concetto. Si può interpretare in questa maniera. Quando l'anima si trova nel corpo e dà vitalità al corpo, il corpo viene dalla terra. La terra è composta, ogni creatura in questo mondo materiale, il lato materiale di ogni creatura, è composto dei quattro elementi. Non c'è un oggetto nel mondo che non ha un po' dei quattro elementi basilari con la quale Dio ha creato il mondo, ovvero partendo dall'alto al basso, fuoco, aria, acqua e terra. Ogni oggetto materiale cambia da un altro oggetto in base alla sua composizione e proporzione di questi quattro elementi, ma tutti hanno questi quattro elementi, in genere. Anche una percentuale bassissima, ma ce l'hanno. Quelle creature, quelle che hanno, che sono combustibili, vuol dire tutti i materiali che possono bruciare, sono delle materie che hanno come percentuale il fuoco, l'elemento del fuoco, in una quantità abbastanza notevole, che le permette di essere combustibile, di essere bruciato. Il metallo, per esempio, i metalli in generale, che non possono essere bruciati, loro hanno una percentuale di fuoco bassissima, che è quasi nulla davanti al resto, ed è che per questo che non sono combustibili, non si possono bruciare. Quando l'anima si trova dentro il corpo composto dai quattro elementi vive. Quando il corpo vive, questi quattro elementi che si trovano in esso si fondono fra di loro e si uniscono fra di loro. Ma quando l'anima lascia il corpo si decompone e ognuno di questi quattro elementi torna alla sua origine. Il fuoco va all'origine, l'acqua va all'origine e così via, e la terra. L'aria, l'acqua e la terra. Allora, vediamo il verso cosa ci dice. E morta sarà. Quando muore sarà? Sarà che rappresenta, simboleggia l'anima della persona? Dove? Nella città di Kiryat Arba. Cosa vuol dire Kiryat Arba? Kiryat vuol dire la città, di Arba vuol dire dei quattro elementi. Quattro vuol dire sia quattro elementi, si può simboleggiare, dicerebbe. Quando una persona, quando un'anima lascia questo mondo, lascia e i quattro elementi che compongono la materia e il corpo si iniziano a decomporre. I Hevron, dice il verso, attenzione, questi quattro elementi erano Hevron, Hevron viene dalla parola Mechubar, uniti. E questi quattro elementi, prima che l'anima lasciasse il corpo, sono uniti fra di loro. Dove? Be'eretz Kenan. Eretz Kenan simboleggia il concetto, la terra di Israele, Eretz Kenan, ma Kenan vuol dire commercio, in ebraico, diciamo, nel biblico, Kenan vuol dire commerciante. Allora, nella terra del commercio, cosa vuol dire? Questo mondo materiale è una terra dove c'è molto commercio, l'anima può venire in questo mondo, faticare poco e fare grande opera di bene. Questo è quello che succede in questo mondo materiale. È un mondo dove l'anima può progredire, può migliorare, elevarsi spiritualmente, come nel commercio che uno può andare avanti, mentre l'anima nei mondi spirituali non può andare avanti, è statica. In questo mondo l'anima può avanzare. Allora, quando muore l'anima, che sarebbe Vetamot Sarah, il secondo verso della Parashah, nella città dei quattro elementi, vuol dire dove ci sono quattro elementi, i Hevron che sono uniti, i Hevron che viene dalla parola Mechubar, uniti, Be'eretz Kenan, nella terra del commercio. Quando l'anima si trova in questo mondo nel corpo, lei fa sì che questi quattro elementi siano uniti fra di loro, ma solo qui Be'eretz Kenan. Allora, fin quando la persona è viva, come ho detto, lui si trova nella situazione di Hevron, unione. È vero che il corpo è composto da quattro elementi, però tutti sono talmente integri fra di loro in maniera intrinseca, fino al punto che lui creano una entità, un corpo, una persona. Non è quattro elementi. Ma questo fin quando, solo quando il corpo è in vita, allora non si vedono i quattro elementi. Ma quando è che si inizia a notare l'esistenza di quattro diversi elementi? Solamente quando non c'è più la vitalità dell'anima. Quando non c'è quel punto superiore che è l'anima, che dà vitalità e unisce tutto quanto insieme, fin quando c'è questo, non c'è la divisione. È una cosa anche nella filosofia riportata, che l'unione tra gli opposti si può acquisire solamente da un livello superiore fra di loro. Perciò l'unione tra quattro elementi che sono opposti fra di loro viene solo tramite l'anima che è al di sopra di tutti loro e li unisce. Quando si finisce il servizio di questo mondo, si arriva al momento in cui una persona lascia questo mondo, si arriva al livello di Hamachpelah. Cosa vuol dire Hamachpelah? Hamachpelah vuol dire doppio. Lo Zohar dice che nella parola Hamachpelah ci sono due lettere. Hey, Hamachpelah. Cioè una Hey all'inizio e una Hey alla fine. Cosa rappresentano queste due Hey? Queste due Hey rappresentano il nome di Dio. Anche nel nome di Dio, nel tetragramma, ci sono due Hey. Yud Kei Vav Kei. La prima Hei è la seconda lettera, la seconda Hei è l'ultima lettera, la quarta. Dice lo Zohar, questa tomba con i due livelli rappresentano le due Hei del nome di Hashem, la Hei superiore e la Hei inferiore. Cosa vuol dire questo? Prima che una persona, prima che un'anima viene in questo mondo materiale, si trova a livello di Tzaddik. L'anima è pura, l'anima si trova vicino a Dio, si trova completamente in una dimensione spirituale. Questo è il livello del Tzaddik. Dopo che l'anima scende in questo mondo, dove deve occuparsi di problemi, di combattere l'istinto materiale, eccetera, eccetera, allora questa lotta continua dell'anima porta l'anima, la persona, a un livello di Baal Teshuva. Tzaddik è quello che non ha mai dovuto combattere l'istinto, non ha mai avuto problemi, è sempre stato religioso. È nato con la camicia, come si dice in italiano. Mentre l'anima, quando si trova in questo mondo, rappresenta un po' questo tipo di, diciamo, quando si trova nel mondo superiore, rappresenta il livello del tzaddik. Ma quando viene in questo mondo, rappresenta il livello di Baal Teshuva, che ci sono le tentazioni, i peccati, e deve combattere questi istinti. Questa è la ragione per la quale l'anima viene in questo mondo. Perché il livello di tzaddik, il livello del giusto, è un livello molto molto alto. Però dove arrivano i Baal Teshuva è ancora superiore al livello di tzaddikim. E Hashem vuole portarci in un'elevazione talmente superiore, ci manda in questo mondo e ci dice di elevare questo mondo, così voi potete meritare il mondo futuro. Questa è la vera ragione. Allora, qualcuno da chiedere qualcosa? Possiamo procedere. Mi state sentendo comunque? Bene, grazie a tutti. Grazie a David Ash, Pina Romana, Edoardo, Paolo, Fabrizio, Tamid. Procediamo pure, allora. Tutto sotto controllo. Perciò all'anima conviene scendere in questo mondo, perché dal livello di Tzaddik diventa il livello di Baal Teshuva, che è ancora più alto. Il servizio della Teshuvah si divide in due livelli di Teshuvah. C'è un livello di Teshuvah basso e c'è un livello di Teshuvah alto. Si chiama Teshuvah Tata e Teshuvah Ila. Il livello più alto e il livello più basso. Questi due livelli, entrambi, sono sottolineati e sono collegati al nome di Hashem, alla lettera Hei del nome di Hashem. La prima Hei rappresenta la ratificazione, la prima Hei del nome di Dio, e la seconda Hei di Hamach Pelah rappresenta, che dicevamo prima, rappresenta il secondo livello, il secondo Hei del nome di Hamach Pelah. Vuol dire tutto questo che cosa? Che una persona non deve accontentarsi di fare teshuva, fare un ritorno generico. No, bisogna fare un ritorno sia a livello più basso, sia a livello più alto, e questo viene alluso nella parola Hamachpelah. Hei all'inizio e Hei alla fine, ovvero la prima Hei del nome di Dio e la seconda Hei del nome di Dio, e questo tutto è legato al concetto della tomba che Abraham ha scelto specialmente per Rivka. Subito dopo la sepoltura di Sarah, la parasha racconta di Avraham Zaken. Avraham era vecchio, Baba Yamim veniva nei giorni. Cos'è questo Avraham Zaken, Baba Yamim? Poi continua il verso, Vashem Berechat Avraham Bakol, Hashem ha benedetto Avraham con tutto. Questo Bakol è valore numerico 52. Dice Rashi, riporta dal Talmud, figlio e valore numerico anche 52. Ebbene, Avraham aveva ricevuto il dono di tutto. Cos'è il dono più grande, più bello, che molti non apprezzano, che non sanno neanche cos'è, quanto è valoroso? È avere dei figli. Avere un figlio che continua la strada. Avraham Bakol. Questo è il significato, la grandezza del dono che Hashem gli ha dato un figlio. Però qua c'è un Klei Yakar che sottolinea questo concetto. Avraham Zaken Baba Yamin, Avraham era invecchiato, però veniva nei giorni. Cosa vuol dire veniva nei giorni? Vuol dire che era invecchiato, vuol dire che veniva nei giorni. C'è un commento fenomenale che dice così. Avraham Zaken, Avraham era invecchiato. Cosa vuol dire Zaken? Zaken vuol dire sia vecchiaia, sia vuol dire saggezza. E noi sappiamo che nel Talmud di solito chi è vecchio vuol dire chi è saggio, non è detto che deve essere vecchio di età. Bene, dice il verso, Avraham Zaken, Avraham è diventato saggio, perché la saggezza è simbolo della, diciamo, molto volte si trova chi è invecchiato. Avraham Zaken, Avraham è diventato saggio, Baba Yamin. Cosa vuol dire Baba Yamin? Che lui veniva nei giorni, che lui ogni giorno era importante. Raccontavo una storia di recente che il Rebbe mai perdeva un momento della sua vita, mai. Il Rebbe non andava in vacanza, ci sono molti personaggi importantissimi, però vanno in vacanza, vanno a riposare, vanno qui, vanno lì. Il Rebbe mai e poi mai andava via in vacanza. Gli ultimi 10 anni li passava in ufficio dalla mattina alla sera comunque. Ebbene, cari amici, da Avraham Avinu stava dicendo, vedevamo proprio questo concetto, il valore del tempo, perché Baba Yamin vuol dire veniva con i suoi giorni, ogni giorno della sua vita era valorizzato, aveva un significato molto molto preciso. Baba Yamin veniva con i suoi giorni, perché mai aveva sprecato un giorno o una mezza giornata. C'è un detto che dice c'è un detto in Yom Yom del Rebbe che dice una notte di inverno, vuol dire una notte lunga, e un giorno d'estate sono come un anno intero. Uno può farci dentro il lavoro di un anno, cioè uno non può immaginare il valore del tempo e quanto noi sprechiamo il tempo e quanto dobbiamo valorizzarlo. Ad Avraham Avinu, dicevamo prima, che il Rebbe mai perdeva un momento, mai si racconta che lui camminava, sempre recitava qualcosa, sempre diceva, mai c'era spreco di tempo. Solo una volta il Rebbe era andato, non in vacanza, ma era andato a trovare degli alunni in un campeggio estivo. E quando è andato a vederli, era passato qualche ora, il Rebbe era da una parte contento, ma dall'altra parte desolato che aveva perso quello spreco di tempo. Per anni dopo, il Rebbe, dopo anche 10 anni, 12 anni, qualcuno diceva, come va il Rebbe, come sei tutto di corso? Dice, il Rebbe diceva, sto ancora lavorando per recuperare quella mezza giornata che sono andato al campeggio a visitare. Dopo anni e anni, il Rebbe ancora lavorava per completare. Guardate come ogni giorno della nostra vita ha un ruolo, ha un significato. Guardate come quanto sia importante ognuno lavorare e valorizzare il tempo. Perché quello che noi non facciamo in quella giornata, che avremmo dovuto farla, non la recupereremo mai più. Quella giornata è andata via. Cui dal fatto di che Abraham veniva con i giorni, vuol dire che i giorni con lui erano con lui sempre. Mai c'è stata una dispersione, anche quando era invecchiato. Non esiste la vacanza. Sapete che nel concetto ebraico, in particolare hassidico, non esiste andare in vacanza. Un ebreo non va mai in vacanza, al massimo si riposa. Sapete il detto, un ebreo non mangia, si nutre. Un ebreo non beve, si disseta. Un hassid in particolare. Un hassid non dorme, si riposa. Un hassid non va in vacanza, si rigenera. Ebbene, noi abbiamo bisogno di rigenerarci, per cui avremo bisogno di staccare ogni tanto. Ma da grandi personaggi come Abraham non esisteva questo, rigenerarsi, staccare, non esisteva. Uno vuole rigenerarsi, si rigenera quando va sottoterra, dopo 120 anni ha tempo per rigenerare tutte le cellule del suo corpo nei minimi dettagli. Però fin quando si vive in questo mondo, uno deve vivere e combattere giorno dopo giorno, e compiere ogni giorno la missione predestinata da Dio per quel giorno specifico. E se quel giorno lui non farà la sua missione che doveva fare in quel giorno, non la potrà mai più fare, perché nel giorno successivo avrà un'altra missione da fare in quel giorno. Questo vuol dire Baba Yamin, veniva con i giorni erano con lui sempre. Un'altra spiegazione dice così, Avraham Zaken, Avraham era diventato saggio. Questa saggezza Baba Yamin. Veniva con lui nei giorni. Cosa vuol dire nei giorni? Allora, quando una persona ha saggezza, ha Torah, ha Chokhmah, ha intelligenza, la sua vita è una vita di giorno. Giorno vuol dire luce, di vitalità, di continuità. Quante persone io ho conosciuto che quando è morto il marito non hanno più voluto vivere a nessun costo? C'era una persona qua a Milano, era mancata la moglie, non voleva vivere, non voleva mangiare, non voleva, alla fine è morto di fame. Situazioni viceversa, la moglie e il marito, venuto a mancare il marito e la signora non voleva più vivere, non ha voluto di tutto, non, la mia vita non ha significato, ho voluto lasciare. Tutto questo è nell'ottica di una persona che vede la vita in una certa maniera molto particolare. Ma come la Torah ci insegna di vedere il mondo, è ben diverso. Ogni giorno che uno vive su questa terra ha una missione da compiere. Se sua moglie è viva o non è viva, se è successo qualche disgrazia, lui ha la missione da compiere giorno dopo giorno della sua vita. Da questa ottica, la vita acquisisce tutto un altro apprezzamento, un'altra funzione. Avraham Zaken, poiché Avraham era saggio, era intelligente, era saggio di esperienza di vita, di Torah, di Chokhmah, Baba Yamin, la sua vita, anche quando lui aveva 150 anni, 160 anni, ormai c'era la vecchiaia già, per Avraham Avinu non era un problema. Avraham Zaken, Baba Yamin. Cosa vuol dire? Lui viveva nei giorni, la sua vita era una vita di giorno, di luce e di vitalità. Quando c'è Torah c'è vitalità, c'è luce. Quando non c'è Torah c'è buio, c'è confusione, c'è depressione, c'è mancanza di voglia di andare avanti, di vivere. Questa è la grandezza Avraham Zaken, siccome lui c'era Zaken, Zikna, Chokhmah, che è simbolo di Chokhmah, per questo lui Baba Yamin non si è mai, mai lasciato andare. È sempre ricco di vitalità. Sapete Su questo Avraham Zaken si potrebbe approfondire, magari adesso fermiamo un attimo perché volevo vedere un altro commento. Allora, la parasha ci racconta che Eliezer se n'è andato come missione di Avraham Avinu e ha detto: Hashem, ti prego, aiutami a trovare la futura moglie del figlio del mio padrone Avraham. Eliezer riceve un grande successo. Ancora prima che lui finisce di pregare, Rivka viene fuori, lui la vede e capisce subito che quella è la donna. Come la vede, dice Yitzhak a lei: vieni qui, ti voglio dare dei doni. Gli dà dei doni, gli dà tutto. Poi gli chiede: tu di chi sei figlia? Allora, viene, cosa fa Eliezer? Dice a Rivka: prendi questi doni, ti do come la dote, così, perché sono sicuro che tu sposerai figlio del mio padrone. Ma lui non si azzarda a chiedere chi è lei, se viene dalla famiglia di Avram, se non viene dalla famiglia, perché Avram ha detto: solo dalla mia famiglia. Poi dopo che ha dato i doni, lui gli chiede: ma tu di chi sei famiglia? Figlia di chi sei? Figlia di Betuè, la sorella di Lavan, eccetera, eccetera. Dice: si è ringraziato il Padre Eterno che mi ha fatto trovare così facilmente una donna speciale come moglie per suo figlio. Si spiega qui una cosa del genere. Eliezer aveva fede. Siccome lui agiva con la fede, era convinto quando aveva visto quella donna, quella ragazza speciale, sapeva che era la donna giusta, perché Hashem gli avrebbe mandato la persona. Quando uno parte diretto con la convinzione e con la fede che Dio lo aiuterà, che Dio lo salverà, che Dio le farà trovare la persona giusta, lui è sicuro di trovare la persona giusta. Questo lo vediamo da chi? Da Eliezer. Dove lui avrebbe trovato una donna, una ragazza della famiglia di Avraham Avinu? Disperato. E qui subentra la grandezza di Eliezer, la fede di Eliezer, che lui è convinto che Dio lo aiuterà, e questo è la chiave del suo successo, di questa missione in particolare. Quando lui arriva da Lavan, lui non racconta a Lavan e a Betuel padre quel che lui aveva fatto, che prima aveva dato i doni, poi gli aveva chiesto se poteva sposare la figlia di Avram, eccetera, se Rivka accettava, no. Prima gli ha dato i regali e poi solo dopo ha chiesto questo. Cosa vuol dire questo? Che delle volte uno non deve fare troppe domande, deve fare i regali, deve fare... Ma quando deve raccontare a Lavan quello che ha fatto, non può dirgli: ah, gli ho chiesto chi sei figlia, e poi dopo, visto che tu sei figlia della famiglia di Avram, allora ti ho dato prima i regali, poi ti ho chiesto. Non era così. Ma Eliezer non può cambiare l'ordine, raccontare i fatti come erano caduti, perché lo prenderanno per pazzo. Allora lui inverte. E dice: è successo dei miracoli. Gli dicono: vieni a mangiare con noi, prego, sediti, parliamo a una tavola. E Eliezer dice: no, mi spiace, io non posso parlare. Io non posso mettermi qua a mangiare quando io ho una missione. Finché non porto a termine la mia missione, non posso fermarmi di fare niente, non posso parlare di niente. Allora, hanno capito quanto era importante, hanno interrotto tutto e hanno parlato. E Eliezer non ha voluto mangiare e non ha mangiato finché non ha chiesto, perché ha detto: io sono servitore di Avraham Avinu, Avraham mi ha mandato una missione, eccetera, eccetera, tutta questa missione voglio portare a termine questa mia missione che mi ha mandato Avraham Avinu. Bene, c'è scritto che viene chiesto come mai Lavan, che era una persona molto avida, molto gelosa, molto attaccata alla materia, aveva un nome così importante. Lavan vuol dire bianco, bianco simboleggia il tesoro, rappresenta, non so, delle doti particolari. Come mai vediamo questo fatto qui? Vediamo che proprio Lavan, che è una persona molto avido, lui è quello che, diciamo così, che cambia, che è quello che ha un nome così speciale. Allora, c'è una spiegazione che dice che Lavan è una persona molto cattiva. Il fatto che lui si chiamava così non rappresenta qualcosa di grandioso della sua personalità, ma rappresenta il fatto che lui era fuori a posto, Lavan vuol dire bianco, pulito, ma solo esteriormente, ma dentro no, non era a posto. E per questa ragione dice il verso, Rivka aveva un fratello che si chiama Lavan. Cosa vuol dire questo? Ci sono delle persone che hanno dei bei nomi e delle buone azioni. Ci sono delle persone che hanno buone azioni ma nomi cattivi. E c'è il contrario. E c'è chi non ha nessuno, né un buon nome e né ha delle buone opere simboliche esemplari. Per cui secondo questo qua possiamo capire perché si chiamava Lavan. Lui ha ricevuto questo nome perché sono delle persone che hanno buoni nomi ma non buoni azioni. E questo era Lavan. Lavan era uno che aveva un buon nome, però aveva delle cattive azioni. E perché lui aveva un nome così bello, Lavan vuol dire pulito, bianco, perché lui era fratello di Rivka. E per questo c'è scritto, Rivka aveva un fratello che si chiamava Lavan. Per mezzo di questa fratellanza, lei ha avuto Lavan. Aveva un fratello che si chiamava Lavan. Ebbene, cari amici, però vorrei qui arrivare alla conclusione. Qui vediamo una cosa, devo dirvi, voglio concludere con questo concetto che il Rebbe sempre parlava, Shabbat di Chaye Sarah, di solito quando il Rebbe era in vita, c'era un raduno di tutti i Shelukim, tutti i messaggeri del Rebbe nel mondo venivano a 770. Anche questo Shabbat c'è un raduno di tutti i Shelukim. Bene, ogni volta che il Rebbe faceva il discorso di questo Shabbat Mefarchim, il Rebbe parlava del valore del messaggero, perché il primo messaggero che è stato mandato nella Torah è Eliezer. Eliezer va e agisce in maniera non correttissima, ma diciamo, Eliezer va a fare quello che deve fare come missione. E lui non guarda né a destra né a sinistra, lui va, dice, io non mangio neanche, finché non mi dite, non mi esaudite le mie richieste, io non voglio sapere niente, non voglio mangiare niente. Il Rebbe diceva sempre che ogni messaggero, ogni ebreo, è un messaggero di Hashem in questo mondo, per elevare questo mondo, per avvicinare altri ebrei alla divinità, eccetera. Bene, questo concetto si riferisce in particolare ai shluchim del Rebbe, che sono messaggeri del Rebbe, che loro devono divulgare la parola di Hashem. Ma il Rebbe diceva sempre che ogni ebreo ha un shliach, ogni persona ha una missione in questo mondo, per cui è un shliach, un messaggero di HaKadosh Baruch Hu. Quando una persona è un messaggero di Hashem, non deve fare calcoli, ah, se io posso faccio, prego, se io posso vado a studiare, non è una cosa, se puoi aiutare qualcuno aiuti, se puoi vai a pregare. Questa è la tua vita, questa è la tua missione. E Eliezer, quando è andato dai genitori di Rivka, non si è messo a dire adesso voglio mangiare, adesso voglio riposare. No, io ho una missione da compiere. Finché non faccio la mia missione, non voglio parlare, non voglio sentire niente. Ogni persona dovrebbe dire, ho compiuto la mia missione che ho fatto, ho portato a termine quello che devo fare oggi, per permettermi il lusso di stare lì a vedere la televisione, a perdere tempo con altre cose. Questa è la domanda che dobbiamo chiederci. Questo è l'insegnamento di Eliezer, la fede che lui aveva convinto che quella ragazza sarebbe stata, e alla fine è stata quella la donna. Questo suo merito gli ha fatto sì di meritare, di poter fare, essere messaggero di Avraham Avinu, di portare a termine la missione che Avraham Avinu gli ha dato. Ognuno di noi ha una missione da portare a termine, ha un compito da fare, dobbiamo ricordarci sempre. Il nostro compito primario qual è? È quello di divulgare al mondo intero il monoteismo in maniera totale. Che c'è solo Dio, HaKadosh Baruch Hu, infinito, e non c'è niente altro insieme a Lui. Questa è la nostra missione nel mondo. Non dobbiamo mai dimenticarcelo e non dobbiamo mai disperderci. Se qualcuno di noi deve andare a lavorare, chi deve fare l'insegnante, chi deve fare il commerciante, per ragioni di forza maggiore, dobbiamo sapere che quella è una cosa secondaria. La nostra base rimane sempre la nostra esistenza e la continuità e portare a termine la missione. Proprio come Eliezer ha fatto, io non mangio niente. Cioè ognuno di noi prima di mangiare la mattina o un pranzo deve ricordare, pensarci un attimo a Eliezer, ma Eliezer mica si è messo a mangiare prima di finire la sua missione. Uno prima di dormire dovrebbe dire, ho fatto la mia missione oggi, chissà se merito di mangiare o no. Speriamo di ognuno di noi imparare la fede di Eliezer, la devozione, il sacrificio che fa per portare a termine la missione. Ognuno di noi speriamo che imparerà a sacrificarsi per portare a termine la missione di Hashem nel nostro mondo, e specialmente chi è messaggero del Rebbe, che è un messaggero ancora più grande, che deve solo fare questo e nient'altro, ma a maggior ragione chi è anche un ebreo comune qualsiasi, lui è il messaggero del messaggero. E sicuramente facendo questo comportamento potremo meritare di vedere la redenzione, l'arrivo del Mashiach che arriverà presto nei nostri giorni. Amen.